On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, tranquilli, è lunedì, non è domenica. Però come vi sarete accorti, da tre settimane circa, no, tre settimane esatte, non va in onda On the Road. E quindi abbiamo rubato questa mezz'ora a Periferie per fare un po' il punto con voi su alcuni dei viaggi targati Radio Popolare. Ieri alla festa della radio ci siamo incontrati con alcuni viaggiatori e abbiamo raccontato loro dei prossimi viaggi e abbiamo incominciato insieme a loro a ragionare su alcune mete per l'anno prossimo. Magari lo faremo anche insieme in una delle prossime puntate di On the Road, ma quest'oggi volevamo ricordarvi alcune date, alcuni viaggi. Beh, alcuni sono ormai lì quasi con le valigie in mano, pronti a partire, come il viaggio a Sofia, previsto per il 28 giugno. Sofia, ma non solo la capitale della Bulgaria, ci sono anche alcune escursioni fuori dalla capitale. E in contemporanea, il giorno dopo, il 29 giugno, parte un viaggio per Cipro. In entrambi i viaggi, se proprio volete, un posticino o due posticine riusciamo ancora a farli saltare fuori, per cui basta che andiate sul sito di Radio Popolare, trovate il link per avere tutte le informazioni. Ma quest'oggi volevamo parlarvi di un paio di situazioni per quanto riguarda dei viaggi che avete ancora tempo per programmarli, anche se non sono tantissimo in là nel tempo. È il caso per esempio di un viaggio in montagna nel Vallese, sulle tracce del Che Guevara del Vallese. Le date sono dal 14 al 16 settembre, un viaggio promiscuo, nel senso che non che ci sono maschietti e femminucce, certo ci saranno maschietti e femminucce e anche tutte le varie possibilità che lo scibile umano conosce, ma promiscuo perché per esempio il primo giorno sarà un giorno eminentemente culturale, perlomeno per quanto riguarda la mattina, con la visita a un importantissimo museo di arte contemporanea, ma nel pomeriggio saremo sulle tracce del Che Guevara del Vallese. Vi andremo sino a visitare quella che fu la vigna di Fariné, il nome del Che Vallesano, vigna oggi di proprietà del Dalai Lama. Una storia, quella di Fariné, estremamente interessante, che arriva sino ai giorni nostri grazie alla sua vigna. Il giorno dopo un percorso enogastronomico tra i filari dei vigneti lungo le montagne che declinano sino a lambire il corso del fiume che attraversa il Vallese, ovvero il Rodano, e poi il terzo giorno invece in quota per una passeggiata dopo aver visto il più grande ghiacciaio d'Europa, una passeggiata in discesa la faremo tra i boschi. Proprio nei giorni, siamo a metà settembre, quando i cervi sono in amore, io l'ho fatta l'anno scorso, ed è quindi una camminata accompagnata dai bramiti dei cervi, un qualche cosa di veramente affascinante. Tutti i dettagli del viaggio li trovate sul sito di Radio Popolare, la data è 14-16 settembre. Però ci sono quelle due date che vi ho detto, quella di Sofia e di Cipro, che se volete, sempre andando sul sito, trovate qualche dritta. Volevo ora, sulle note di un brano cubano, ecco, così giusto per evocare il Che Guevara del Vallese, attivare un collegamento telefonico per parlarvi di un paio di viaggi che faremo un po' dopo, a ottobre, in modo che possiate però già fare mente locale e vedere se riuscite ad esserci.
Y aunque tú ha muerto mi ilusione, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te como. Y en mis sueños te colmo de bendición. pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Musica cubana, così per evocare il Che Guevara del Vallese, sulle cui tracce andremo, abbiamo detto, a metà settembre. Ma abbiamo attivato quel collegamento telefonico di cui vi parlavo prima, siamo collegati con Serena. Di Vento di Terra, Serena, buongiorno, ciao.
Buongiorno Claudio, buongiorno agli ascoltatori.
Ci siamo collegati con Serena perché dopo l'esperienza dell'anno scorso del viaggio in Palestina c'erano stati parecchi ascoltatori che ci avevano chiesto ma non si può ripetere, non si può bissare, ok, ne abbiamo messo in calendario un paio. Serena, mi pare uno a settembre e uno ad ottobre, giusto?
No, uno ad ottobre, all'inizio di
ottobre. Ah, uno ad ottobre e uno novembre, sì.
6 e il 14 e uno dalla fine di ottobre, 27 se non ricordo male, fino ai primi di novembre, il 4 novembre. Comunque le date poi le trovano sul sito della radio, sul sito di Viaggi e Miracci.
Perfetto. Noi ti abbiamo dato un colpo di telefono perché sia chi è venuto in viaggio con noi l'anno scorso, ma anche chi è venuto qua nell'auditorium del Metro Stratos quando ci è venuto a trovare una persona che avevamo conosciuto durante il viaggio in Palestina e l'avevamo conosciuto in un posto particolare, ovvero quando eravamo andati a visitare la scuola di gomme. In questi giorni, nelle settimane scorse, c'erano state notizie che riguardavano evoluzioni in negativo, ahimè, per quanto riguarda quella realtà che avevamo visitato. L'evoluzione in negativo era l'ordine definitivo da parte di un tribunale israeliano che portava alla chiusura. La situazione com'è, voi che avete monitorato quotidianamente il tutto?
Sì, hai ragione, la sentenza della Corte Suprema israeliana è definitiva sulla demolizione della scuola di gomme, per cui di fatto noi sappiamo che dal primo di giugno ogni giorno è un giorno buono, diciamo, perché l'esercito arrivi e demolisca la struttura. Di fatto siamo già un po' più avanti, siamo già al 18 di giugno e la scuola c'è ancora, si è mosso molto, noi nel nostro piccolo abbiamo contribuito, è girata una petizione su Change già prima della sentenza definitiva della Corte, ma dopo diciamo che ha un po' preso il volo, adesso siamo quasi a 300.000 firme raggiunte, quindi un risultato bellissimo, ma in realtà in loco si sta muovendo molto e si sta muovendo anche la società civile israeliana, che ci sembra di fatto la novità più positiva di questa vicenda di per sé tragica, per cui la persona che avevano incontrato, gli ascoltatori, Jeremy Milgrom, che è un rabbino per i diritti umani, è rimasto ovviamente molto attivo giù in loco. Ci sono dei coloni della colonia che ha lanciato la petizione contro la scuola di gomme, che invece nell'ultimo periodo si sono molto avvicinati alla comunità beduina, hanno fatto tanti presidi nel sito della scuola, e in questa fase c'è una rete di organizzazioni internazionali di cui noi facciamo parte, che stanno presidiando il sito di Khan al-Ahmar. C'è un presidio notturno alla scuola di gomme, per cui tutte le notti qualcuno dorme dentro per farla trovare, come dire, occupata da qualcuno nel caso l'esercito arrivasse. La comunità ribadisce l'intenzione di non lasciare assolutamente assolutamente quel territorio. Naturalmente le possibilità sono varie e non del tutto prevedibili, perché l'esercito israeliano potrebbe anche arrivare e dichiarare area militare la zona per di fatto portarla avanti la demolizione. Quindi vabbè, è una situazione non certo positiva, ma dove ci sono un po' di luci, e sicuramente sappiamo che anche qualora demolissero ci sarebbe una grande, come dire, eco mediatica, e questo non piace molto a Israele. Israele certo. Vorrebbe fare tutto un po' soft, ecco, in un modo silenzioso.
Vogliamo...
Quindi questa...
Ti chiedevo di ricordare agli ascoltatori che non c'erano, non sono venuti in auditorium, non hanno ascoltato la puntata di On the Road in cui raccontavamo il tutto, perché questa scuola è diventata un po' un simbolo di quello che sta succedendo in gran parte della Palestina, ovvero di pezzi di terra di popolazione palestinese, in questo caso sono beduini, che vengono sostanzialmente espropriati dal governo israeliano.
Certo, la scuola di Gome si trova in area C, che è un'area della Cisgiordania, ne costituisce il 60%, sotto totale controllo israeliano, sia da un punto di vista amministrativo che militare. Quindi di fatto le comunità palestinesi che però vivono su quel territorio subiscono una serie di vincoli nella possibilità di fare qualsiasi tipo di attività, tra queste costruire edifici con fondamenta e con l'uso di cemento. Da qui è nata l'idea della scuola di Gome. La comunità ci ha chiesto, a noi che siamo un ONG che lavoriamo appunto a supporto delle popolazioni locali e soprattutto a difesa del diritto all'istruzione, di aiutarle a costruire una scuola. Questo è stato ormai nel 2009, tanti anni fa, quasi 9 anni fa. Noi questa cosa l'abbiamo fatta, però in area C quello che sta andando avanti, soprattutto ai danni delle comunità beduine, è un piano di ricollocamento forzato che vede sostanzialmente l'interesse da parte di Israele di liberare territorio in quell'area che di fatto però è tutto di sua competenza dagli accordi di Oslo per la propria espansione coloniale, cioè per costruire le colonie dove vivono i cittadini israeliani. Quindi da decenni i beduini sono costretti a spostarsi forzatamente dalle zone dove risiedono ormai praticamente in maniera permanente, sebbene siano delle popolazioni di origine beduine, perché comunque in un territorio occupato non si riesce più ad avere quella grande libertà di movimento che gli era, come dire, tipica prima del 48. E quindi di fatto sono una delle tante comunità che è a rischio di deportazione di fatto forzata. La scuola è stata, diciamo, un po' una possibilità di dare visibilità a questa situazione. Khan al-Ahmar, cioè il villaggio della scuola, non è l'unico, ma il fatto che ci fosse una scuola costruita con fondi pubblici internazionali, che ha visto girare tante televisioni, tanti mezzi di informazione, tante personalità, dai diplomatici a i giornalisti, gli operatori umanitari, ha messo un po' i fari su una situazione che invece sarebbe stata, come dire, meno raccontata,
certo,
meno visibile, e questo naturalmente incide sulla capacità poi delle comunità di rimanere su quel territorio.
Ecco, noi ci auguriamo che questi due viaggi riescano ad andare a visitare la scuola di Gome, il che vorrebbe dire appunto che non è successo quello di cui abbiamo appena raccontato, quello di cui abbiamo paura, ma qualora purtroppo questa cosa dovesse succedere, sono purtroppo, mi viene da dire, tante le situazioni che hanno delle storie che seguono questo canovaccio.
Sì.
dove andrà il nostro viaggio, no Serena?
Sì, sì. Allora, se riuscissimo a visitare la scuola sarebbe veramente una notizia meravigliosa. In ogni caso quello che teniamo a fare è comunque trovare il modo per incontrare la comunità, il referente almeno della comunità che ogni volta ci accoglie generosamente nella sua tenda nel villaggio di Khan al-Ahmar. Se non saranno più lì, saranno da qualche altra parte, noi siamo in contatto e credo che la vicinanza, la visita di un gruppo di 15 persone che arriva dall'Italia sia un segno per loro importante, per cui noi faremo in modo, ecco, di incontrarli laddove si troveranno nel momento in cui facciamo il viaggio.
Ecco,
sarebbe bellissimo incontrarli a scuola, con la scuola in piedi naturalmente.
Certo, ieri alla festa di Radio Popolare ci siamo incontrati con alcuni viaggiatori, c'erano anche un po' di nostri ascoltatori che erano venuti in Palestina con noi l'anno scorso, e oltre a questo aspetto ricordavano anche uno che un aspetto che lascia il segno nel nostro viaggio, come per esempio dopo essere stati tutto il giorno a vedere realtà come quella di cui abbiamo appena parlato, dopo essere stato a cena in un ristorante palestinese, si prenda un taxi e si fanno pochi chilometri, rimanendo nella stessa città, si va a finire in un bar che sembra di essere in via Tortona. Chiaramente dalla Palestina si è passati a Israele con 3 minuti, 5 minuti di taxi, ed è una delle cose che scioccano veramente, come ci sia questa convivenza tra mondi che sembrano appartenere a paralleli diversi, ma sono lì.
Assolutamente. Vabbè, questo accade principalmente a Gerusalemme. Noi residiamo generalmente, anzi sempre, nella parte est della città, la parte dove vive la popolazione palestinese, anche se a Gerusalemme est, come in Città Vecchia, c'è una grande presenza ormai sempre in crescita di colonie israeliane. Ma appunto questa esperienza di spostarsi da est, dove alla sera è tutto chiuso, è buio, non c'è in strada nessuno, e forse si incontrano anche dei militari israeliani, perché comunque Gerusalemme è una città occupata, andando ovest davvero si ha questa sensazione di essere in pieno occidente. Questa caratteristica del viaggio in Palestina e in Israele, della estrema vicinanza ma poi lontananza abissale di questi mondi che sono appunto a pochi chilometri ma viaggiano paralleli, è un aspetto che ci piace mostrare, anche un po' inevitabile mostrarlo, anche perché Gerusalemme davvero ci si incontra, cioè i palestinesi e gli israeliani si incontrano poi in dei modi che descriverli come convivenza forse è tanto, nel senso che davvero poi l'incontro reale è poco, ma ci sembra proprio un aspetto importantissimo da restituire. Quindi sì, qualche affaccio diciamo nella realtà israeliana di Gerusalemme lo facciamo anche andando al bellissimo mercato coperto di Mahane Yehuda, quindi anche di giorno, ecco, se la sera non capita, perché appunto lì è tutto estremamente estremamente vicino e sì, fonte di grandi riflessioni, anche di emozioni che poi durante il viaggio in gruppo si riescono a condividere, guarda, a lasciarsi sedimentare.
Sono tanti i viaggi che abbiamo organizzato con Radio Popolare, noi rincontriamo spesso gli ascoltatori che hanno viaggiato con noi, e questo in Palestina è uno di quei viaggi che chi è venuto ce l'ha ancora dentro, è uno di quei viaggi che lascia un segno. Noi vi ricordiamo, sul sito della radio trovate tutti i link per arrivare poi a Viaggi e Miraggi, eccetera. Ci sarai tu, Serena, ad accompagnare i viaggi, come sempre?
Ci sarò io.
E per quanto riguarda la radio, dovrebbe esserci nel primo viaggio Alessandro Braga. E quindi così abbiamo detto anche in onda il nome del giornalista.
Sì,
oltre,
perché già ci sono i curiosi, gli interessati già al viaggio dottore, che mi chiedono: ma chi ci accompagna? Per cui bene che sappiamo anche chi della radio ci accompagna. Anch'io su quella cosa che dici tu, che rimane un po' il segno, i viaggiatori li continuo ad incontrare, l'ho incontrato anch'io alla festa della radio nel fine settimana, tanti che sono stati in viaggio e sono in contatto tuttora, sento proprio che è un'esperienza che lega tanto le persone che viaggiano alle persone con le quali lavoriamo in Palestina, e questo lo troviamo molto bello, ecco.
Grazie Serena.
Grazie a voi, grazie agli ascoltatori, e a presto allora.
A presto.
Ciao.
Ciao ciao.
La strada, tutto sai, mi manca, cerco la speranza.
Radio Popolare, ancora pochi minuti in questo spazio che abbiamo rubato a periferie per fare un po' il punto sui viaggi che avevamo in sospeso. Ce n'era ancora uno di cui volevamo parlarvi, anche perché è un viaggio per tutti coloro che non hanno ancora deciso dove andare quest'estate, una settimanella in Sardegna per scoprire una Sardegna un po' fuori dalle rotte tradizionali, in combination con un festival che noi vi consigliamo caldamente, ce lo facciamo suggerire da Angelica, che è collegata con noi. Angelica, buongiorno.
Ciao Claudio, ciao, salve a tutti gli ascoltatori, ciao.
Allora, la prima cosa che ti chiediamo è su una cartina, che sia una cartina di quelle 1-200.000 del Touring o Google Maps, non ha importanza, quale angolo di Sardegna è interessato da questo viaggio?
Allora, siamo più o meno nel vicino a Oristano, nella penisola del Sinis, una zona è quella e l'altra invece è una zona un po' più interna che è la Marmilla, circa 60 km da Cagliari. Insomma, una zona abbastanza centrale e accessibile.
C'è l'entroterra, ma c'è anche il mare.
Sì, esatto. Questo è ciò che caratterizza, insomma, questo pacchetto e tanti dei nostri pacchetti in Sardegna. Si partirà dalla Marmilla, quindi da questa zona collinare molto bella, in cui visiteremo le eccellenze del territorio. Quindi saremo a Mogoro, dove c'è la Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, la più grande in Sardegna, dove ci sono tutte le eccellenze artigiane dell'isola. A Mogoro visiteremo i laboratori del tessile e la sera ci sarà il concerto di Bombino,
esatto,
del Dromos, esatto.
È un festival questo particolare. Noi nel frattempo, eccolo qua, facciamo partire, lo teniamo in sottofondo, qualche nota di Bombino, che gli ascoltatori conoscono, è stato anche ospite alla festa di Radio Popolare l'anno scorso al Carro Ponte.
Sì, eccolo qua, Jimi Hendrix del Tuareg.
Sì, il suo inconfondibile blues del deserto. Bombino è uno dei protagonisti di questo festival, che è un festival itinerante, no Angelica?
Esatto, è un festival itinerante aperto ai territori che esiste qui in Sardegna da circa 20 anni. Coinvolge tanti comuni dell'oristanese di questa zona e la peculiarità è quello di fare dei concerti di artisti, insomma, di fama mondiale, come per esempio un Bombino oppure un Vinicio Capossela, però in luoghi un po' sconosciuti, e quindi attraverso la musica valorizza poi questi luoghi. Un esempio: ci sono concerti nei boschi, ci sono concerti in siti archeologici, nelle piazze dei paesi, però sono comunque, a parte Oristano che è un centro un po' più grande, dei piccoli centri. Quindi fa un po' quello che noi facciamo con il turismo responsabile, ovvero far conoscere una Sardegna diversa, che non è solo il mare, ma è tutt'altro, è fatta di piccoli luoghi, di persone, insomma, di eccellenze.
Certo, c'è il sole, il mare, ma c'è anche tanto altro, e noi cerchiamo nel giro di una manciata di giorni, perché è dal 29 luglio, una settimana, dal 29 luglio al 5 agosto, di concentrare tutte queste cose.
Entrambe le cose. Sì, tra l'altro, quindi i primi 3 giorni saranno concentrati qua in questa zona, nella Marmilla, con il Monte Arci, la visita a un bosco, un villaggio nuragico nel bosco, e poi ci spostiamo verso Cabres, la penisola di Sinis, per 3 giorni lì. Insomma, dove visiteremo sia i siti archeologici più famosi come Tarros, vedremo tutte le spiagge del Sinis, e la sera sempre ci sposteremo in concerti del Dromos Festival. Tra l'altro ci saranno anche dei concerti nell'anfiteatro di Tarros, un luogo, un sito fenicio punico e romano affacciato sul mare. Quindi sono veramente delle atmosfere incredibili in cui noi stesse anno per anno continuiamo comunque a...
Rimanete sorprese voi che siete indigene, figurati uno che arriva da Concorrezzo.
Sì.
Ascolta, un'ultima cosa, si può venire anche con dei bambini?
Sì, direi di sì, perché comunque i concerti, allora, i luoghi che visitiamo durante il giorno sono abbastanza tranquilli, accessibili ai bambini anche. La sera i concerti sono abbastanza tranquilli, ovviamente bambini non molto rumorosi direi, purtroppo, perché il target è comunque le persone che vogliono godersi, insomma,
certo.
I concerti, insomma.
Ma i bambini degli ascoltatori di Radio Popolari sono vaccinati da un punto di vista musicale,
immagino, sono educati alla musica,
per
ascoltare la musica.
Angelica, io ti ringrazio, avremo modo di sentirci con più calma in una delle prossime puntate di On the Road. Noi ci lasciamo sulle note di Bombino. Ciao, grazie.
Ciao.
Vi ricordo sul sito di Radio Popolare tutti i dettagli di questi viaggi di cui abbiamo parlato, quello nel Vallese sulle orme del CE Vallesano, quei due viaggi in Palestina e quest'ultimo di cui vi abbiamo parlato dal 29 luglio al 5 agosto in Sardegna. Ci sentiamo domenica con una puntata vera di On the Road. A risentirci.